Buonasera a tutti, Consiglio Comunale del 5 marzo 2018, do la parola al segretario dottoressa Maria Rosa Armanni per l'appello.
Buonasera, Toni Giuseppe.
Presente.
Aiocchi Daniele. Presente. Britta Maria. Presente. Palazzini Roberto. Presente. Lorenzi Cristian. Presente. Cornali Fabrizio. Di Palma Carmela.
Assente.
Balota Giovanni.
Presente.
Ambrosini Rudi.
Assente.
Imberti Giamaica.
Presente.
Del Carro Emanuele.
Bene, allora passiamo con la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione di atti di prelevamento dal fondo di riserva operati dalla Giunta. Quando la Giunta necessita di rimpolpare alcuni capitoli, provvede con il prelievo dal fondo di riserva e va a mettere, diciamo, le risorse necessarie sui capitoli che si trovano sprovvisti e nella prima seduta del Consiglio Comunale utile provvede a darne comunicazione. In questo caso si tratta di un prelevamento di 1.987 euro che è servito per 1.967,78, che è servito per 1.400 euro per un contributo che doveva essere erogato a un'associazione, e la differenza invece andava per dei rimborsi di tributi. Il capitolo si trovava sprovvisto della copertura e quindi è stato fatto. Ovviamente poi con la variazione finale si è andata a sistemare sia l'importo del prelevamento di riserva, che deve essere sempre una percentuale dell'importo del bilancio. Questa è una mera comunicazione, dobbiamo prenderne atto? Ci sono osservazioni? No? Ok. Secondo punto all'ordine del giorno è la comunicazione di adozione atti di giunta comunale aventi ad oggetto variazioni di bilancio. Allora, prima della fine dell'anno si è resa necessaria una variazione di bilancio al fine di far collimare la cassa del comune. Quindi è un'operazione semplicemente contabile che ha come obiettivo quello di fare in modo che la cassa, il fondo cassa presente al 31/12/2017 fosse precisamente quello presente, diciamo, sul conto corrente della tesoreria comunale. È un passaggio, diciamo, obbligato che va ad accertare il fondo cassa. Se non ci sono osservazioni, anche questa è una mera comunicazione che la Giunta fa al Consiglio Comunale. Quindi, bene, passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è, come mai mi è saltata la slide, no, peccato, vabbè. Allora, il terzo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del piano finanziario, piano tariffario, in relazione al piano finanziario e al piano tariffario. Allora, come ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio è necessario approvare tutte le imposte comunali che vanno poi a costituire le entrate tributarie dell'ente. La prima, diciamo, imposta è la tassa dei rifiuti, che in particolare per questo anno ha visto la redazione di una bellissima relazione. Voglio fare i complimenti pubblici all'ufficio ragioneria, che in questi mesi è stato impegnato in un lavoro veramente molto importante, legato al fatto che c'è stato il cambio della responsabile e legato ovviamente a tutte le novità normative che vengono avanti. Il dato che esce relativamente alla tassa dei rifiuti è che Cavernago è in un'ottima posizione per quanto riguarda la raccolta differenziata, e questo va a ci siamo assestati intorno al 73% di raccolta differenziata per il 2017. Se pensiamo che quando siamo stati eletti eravamo al 49%, il balzo in avanti è stato importante. È chiaro che nel momento in cui si hanno effetti positivi in termini di minor produzione dei rifiuti, ma di aumento della raccolta differenziata e quindi di maggiori introiti per il comune, si va a ridurre la tassa dei rifiuti. Anche quest'anno possiamo tranquillamente dire che per quanto riguarda le famiglie ci sarà una riduzione che oscilla tra il 7,58 e l'8,6%, un piccolo incremento invece ci sarà sulle attività terziarie, perché lì purtroppo la produzione di rifiuti ingombranti, quindi quelli che non hanno un costo rilevante, è abbastanza importante. E quindi il risultato è che c'è un piccolo incremento della tassa dei rifiuti. Io invito tutti a guardare con attenzione la relazione, perché anche i cittadini che avranno un attimo di tempo, perché merita veramente quantomeno che ci si perda un po' del nostro tempo per andare a leggerla, perché è stata fatta veramente molto bene. Ci sono tutti i dati dettagliati, perché oggi la normativa impone che la tassa dei rifiuti copra il servizio, quindi non è più come una volta dove i comuni potevano o mentire su quello che era il costo del servizio, quindi tenere la tassa bassa, quello che capitava a Cavernago nel periodo del rimborso che veniva effettuato da Bergamo Pulita. Oggi per normativa nazionale i comuni, quando redigono il piano finanziario, devono dire cosa costa gestire tutto il sistema rifiuti, e di conseguenza il ruolo che viene messo deve coprire integralmente il servizio. Il costo, per entrare un po' nei numeri ma senza tediarvi troppo, è di 247.418,87, che viene coperto integralmente con il ruolo e le tasse dei rifiuti che verranno emesse. La scadenza è 31 maggio e 30, aspettate che prendo, perché 31, ma aspettate che prendo la delibera, perché non mi ricordo più, 31 maggio e 31 ottobre, quindi ovviamente come ogni anno il comune metterà i bollettini che verranno recapitati a casa con le due scadenze, 31 maggio e 31 ottobre. Si è voluto innanzitutto fare in modo che l'incasso della tassa venisse nell'anno corrente, perché se vi ricordate ci sono stati alcuni anni dove la tassa dell'anno veniva incassata a marzo dell'anno successivo. Però questo non è una buona, non è un buon comportamento, perché soprattutto con il principio di competenza è bene che i tributi vengano incassati nell'anno in corso, questo per agevolare anche l'eventuale recupero per quanto riguarda l'evasione. Quindi 31 maggio, perché non ci sono altre scadenze, perché l'IMU scade a giugno e prima rata e la seconda a dicembre, e 31 ottobre, quindi anche sulla scelta di dove collocare le due rate si è cercato di non stare troppo vicini alla scadenza. L'ideale era fare 31 marzo, però abbiamo avuto delle problematiche sull'ufficio tributi, per il personale dipendente è venuto meno, dobbiamo andare a sostituirlo, quindi ci siamo presi quei 60 giorni di tempo per rimettere il personale e quindi provvedere con l'emissione del ruolo, perché fare 31 marzo significava non riuscire a uscire con i bollettini e mettere in crisi i cittadini. Questo è un po' il quadro della tassa dei rifiuti, non so se ci sono particolari osservazioni. Faccio notare che probabilmente la nostra percentuale di raccolta differenziata migliorerà ancora per il prossimo anno, anche perché stanno cambiando alcuni indici, quindi anche senza fare nulla probabilmente balzeremo all'80%, perché alcuni rifiuti che oggi sono considerati non differenziati diventeranno differenziati. E poi, se avrete modo di leggere la relazione, noterete che per quanto riguarda lo spazzamento strade, il rifiuto che viene raccolto nelle strade quando le puliamo, in realtà una parte viene inviato come differenziato, perché si riesce, c'è un impianto che lo divide. Quest'anno la Servizi Comunali non ci ha fornito questo dato perché non è stata in grado di fornirlo, però dal prossimo anno è obbligata a fornirlo, quindi anche questo elemento andrà ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Sono poi dettagliati quanto il Comune incassa per il riciclo, quindi i proventi, carta, cartone, plastica e ferro, che sono quelli che vengono portati alla stazione ecologica, mentre quelli che vengono ritirati a casa ovviamente non ci vengono pagati, e ci parla di 32.399,40 euro di proventi della raccolta differenziata provenienti dal centro di raccolta. Questo importo ovviamente viene dedotto da quello che è il costo del servizio, perché per correttezza va tolto. e non va a implementare invece le entrate del comune. Non so se ci sono osservazioni. Sì. Sì. Chi è per l'approvazione del piano, approvazione piano finanziario e piano tariffario, relazione piano finanziario e piano tariffario Tari 2018, alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Chi è per l'immediata esibibilità, alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Per quanto riguarda invece la TASI, il quarto punto dell'ordine del giorno è la conferma aliquote TASI. Allora, sulla tassazione, la scelta che abbiamo voluto fare è una scelta ponderata. Oggi non siamo in grado di dire quali saranno le decisioni che verranno prese dal futuro eventuale governo, se mai verrà formato un governo all'esito delle elezioni. Siccome, leggendo anche i programmi delle varie compagini che si sono presentate alle elezioni, non c'è ben chiaro ancora cosa faranno sulla tassa sulla prima casa, sull'IRPEF comunale. Intervenire quest'anno a modificare, quando magari per il prossimo anno ci saranno delle novità rilevanti, non aveva molto senso. Quindi la scelta è stata: manteniamo le aliquote ferme, anche perché, come sapete, una volta che si riducono non si possono più aumentare. Questa è la regola che vige oggi, magari domani mattina la modificheranno, quindi al fine di non far diminuire il gettito che il Comune in questi anni ha consolidato, abbiamo ritenuto opportuno, e questa è una scelta più da buoni padri di famiglia che non diciamo da corpo elettorale, di mantenere ferme le aliquote. Per quanto riguarda la TASI, è stata eliminata dalla legge finanziaria del 2016, esatto, 2016 credo, è stata eliminata, ma è rimasta solo per i fabbricati D10 che noi abbiamo come aliquota all'1%. Poi ci sarebbe anche per le case in A1, A8 e A9, ma di fatto a Cavernago non ci sono case classificate A1, A8, A9, che sono case di estremo lusso che non abbiamo, e quindi si applica solo ai fabbricati D10. Non so se ci sono osservazioni. Chi è per l'approvazione, quindi la conferma dell'aliquota TASI 2018, alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Contrari? Nessuno. Chi è per l'immediata esibibilità? Alzi la mano. Favorevoli? Unanimità. Stessa cosa vale per l'IMU, viene mantenuta l'aliquota al 10,6 per 1000, viene mantenuto lo sconto al 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti di primo grado, quindi quando il papà affitta al figlio o viceversa, quando il papà concede in comodato d'uso gratuito la casa al figlio, o viceversa il figlio la concede al papà, perché il rapporto di primo grado c'è solo in questo caso, c'è lo sconto del 50%. Il comodato però deve essere registrato e antecedente alla richiesta di detrazione. Cavernago ci sono un po' di casi di questo tipo, abbiamo ritenuto opportuno mantenere questa riduzione, anche perché è un po' una prassi dei genitori quella di realizzare casa ai figli, di tenerseli vicini, è un po' una prassi, diciamo, nostra. No, da quando è stata introdotta l'IMU non è più possibile. Esatto, è possibile solo il 50%. Infatti, quando prima di questa modifica si poteva, presentando il comodato, veniva considerata come TASI e quindi non si pagava. Quando è stata introdotta, eliminata la tassa sulla prima casa e introdotta l'IMU, hanno introdotto questa regola. Quindi purtroppo è il massimo possibile di riduzione. Esatto. Perché altrimenti, come avevamo fatto quando c'era la TASI, noi consentivamo lo sconto totale della cosa. Se non ci sono osservazioni, chi è favorevole? Sì. Sì, ci sono le detrazioni anche per le persone che dimostrano di essere residenti, allora, o in casa di riposo, cioè parlo dell'anziano che è in casa di riposo in modo permanente ma ha una casa, in quel caso lì ha diritto alla detrazione, oppure l'anziano che per qualsiasi motivo, o anche la persona che vive all'estero e che è proprietario di una casa, se dimostra di vivere all'estero in modo, diciamo, permanente, ci sono le casistiche ha diritto alla detrazione. Ci sono questi casi di detrazione, che sono previsti peraltro dalla normativa nazionale. Diciamo che il comune non ha molto margine su queste imposte, ha un margine proprio molto limitato. Esatto, però diciamo che tutte le esenzioni noi le abbiamo recepite. Esatto, esatto. Esatto, tutte quelle abitazioni che sono dichiarate storiche per decreto hanno la riduzione al 50%, che è una delle possibilità previste dalla norma. Parlo, non lo so, della zona di via Castello di Cavernago piuttosto che del tutto il borgo di Malpaga, che quello ha la riduzione del 50%. Se non ci sono altre osservazioni, chi è per la conferma dell'aliquota IMU e detrazioni, alzi la mano, favorevoli, unanimità, immediata eseguibilità, alzi la mano, unanimità. Allora, per quanto riguarda l'addizionale comunale, quest'anno confermiamo quanto è stato fatto negli anni precedenti, quindi aliquota allo 0,6 per 1000, esenzione totale per i redditi sono 15.000 euro, a differenza degli altri comuni che differenziano partendo dai 7.000 euro. Ci sono comuni che fanno 7.000 euro esenzione totale, tra i 7 e i 15.000 0,2, dai 15.000 ai 20.000 0,4, dai 20.000 in su 0,6. Noi abbiamo ritenuto corretto esentare tutti fino a 15.000 euro, perché un reddito da 15.000 euro vuol dire percepire 600 euro mese netti, giusto commercialista, più o meno? Un po' di più, 800 euro netti. Quindi diciamo che tutte quelle fasce considerate deboli proprio per il reddito che hanno vengono totalmente esentate almeno dall'IRPEF comunale. Sopra i 15.000 l'aliquota parte e diventa 0,6 per 1000. È il 6 per 1000. Non so se avete osservazioni.
L'aliquota più bassa che si poteva
applicare? È lo 0,2. Sì. Tra lo 0,2 si può arrivare fino a all'1, 0,8, no, forse all'1. Si può arrivare fino all'1. Chi è per la conferma dell'addizionale comunale all'IRPOF con l'esenzione totale per i redditi, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. L'ottavo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del piano delle alienazioni triennali anno 2018-2020. Allora, questo è un atto necessario, perché se il Comune vuole alienare dei beni deve per forza approvare il piano delle alienazioni, poi la vendita avviene secondo il regolamento delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale. Il piano delle alienazioni 2018-2020 prevede l'alienazione dell'area per la realizzazione della struttura socio-assistenziale, la vecchia è la nuova denominazione della vecchia casa di riposo in zona Rogge, e l'alienazione dell'area in zona Rogge di proprietà comunale, che sono i 5.000 metri vicini alla rotatoria. Come diciamo maggioranza abbiamo ritenuto opportuno confermare l'alienazione dell'area dove verrà realizzata la struttura sanitaria, perché chiaramente l'iter si conclude nel 2018, è un iter che abbiamo iniziato nel 2017 con l'aggiudicazione dell'area all'operatore privato, il quale a breve rogiterà e dopodiché presenterà il progetto per la realizzazione della struttura. L'altra area che è adiacente è un'area sulla quale abbiamo fatto un lavoro con il... dobbiamo uscire da qui... Vieni te che sei il tecnico informatico. Allora, con il piano di governo del territorio abbiamo fatto un lavoro per la valorizzazione di quest'area, perché quando siamo stati eletti su quest'area di 5.000 metri si poteva edificare pochissimo, erano 450 metri di SLP, quindi per chi nel gergo tecnico sostanzialmente si poteva costruirci una piccola casa con sotto una piccola officina, niente di più. Con il piano di governo del territorio, vista la posizione favorevole comunque che quest'area ha, quindi stiamo parlando, questa è l'area dove sorgerà la nuova struttura sanitaria, quindi questa, questi invece sono i 5.000 metri di cui stiamo parlando adesso. vista la posizione favorevole all'incrocio proprio opposta sulla rotatoria, valeva la pena valorizzarla. Il piano di governo del territorio quindi qui ha previsto la possibilità di un sviluppo, tra virgolette, commerciale, tenuto conto ovviamente delle fasce di distanza e quant'altro, quindi l'area ha preso un valore, è stata fatta una perizia e quindi è intenzione dell'amministrazione comunale metterla in vendita. Questa è un po' la spiegazione.
Ma come mai questa differenza di prezzo?
Allora, in realtà, questa area era stata periziata dalla precedente amministrazione, il prezzo era 700.000 euro. Noi l'abbiamo bandita e è andata vuota due volte, quindi il prezzo dell'area è calato. C'è una motivazione anche, diciamo, pratica. Oggi trovare un operatore che realizza una struttura sanitaria è pressoché impossibile, perché le strutture sanitarie non vengono accreditate e quindi avere quest'area o si decideva di convertirla, però diventava complicato perché questa zona è già diciamo una zona piuttosto in crisi, cioè pensare di far diventare questa residenziale o addirittura di pensare a un grande centro commerciale dove il comune potesse guadagnare, non so, 1 milione per l'area, era una cosa che oggi per la situazione di mercato che c'è è impossibile, ma soprattutto una cosa a cui noi non tenevamo. Più volte ho detto che questa struttura sanitaria può dare al paese un cambio di passo, non solo per i servizi, ma anche perché diventa il collegamento con la zona Rogge, che purtroppo ha pagato più di altre zone le conseguenze della crisi dell'edilizia. Quindi riteniamo che sia ancora la scelta giusta. Del resto dobbiamo, secondo me, mettere sul piatto della bilancia quelli che saranno i servizi che verranno erogati lì dentro. Quindi è vero che magari l'area la vendiamo a un prezzo non tanto importante di mercato, però il risultato saranno i servizi che la gente potrà beneficiare. Tra meno di 15 giorni torneremo in consiglio per l'approvazione della convenzione con l'operatore che eserciterà, che prevede una serie di vantaggi a favore della collettività, che ovviamente poi, quando presenterà il progetto di realizzazione della struttura, andranno poi a inserirsi in modo chiaro nel progetto. Posso anticipare che, come si è sempre detto, l'obiettivo è avere dei poliambulatori che svolgano una serie di funzioni, poi ci sarà lo spazio Alzheimer, il fine vita, ci saranno il centro diurno integrato, degli alloggi protetti, una struttura quindi piuttosto importante che porterà sicuramente dei vantaggi. Segnalo che per esempio in zona Rogge, che era da tempo ferma per la crisi, nelle ultimi mesi si è mosso qualcosa, delle palazzine all'asta sono state vendute, questo in funzione del fatto che forse l'edilizia si sta riprendendo un pochino e proprio perché chi vede lungo vede che lì sta arrivando una struttura e probabilmente ci sarà richiesta di appartamenti, speriamo, perché comunque la zona Rogge in questi anni per il comune è stata veramente problematica, sia in termini di gestione di taglio erba, gestione di problematiche legate a cantieri dove c'era parecchio pericolo anche per chi vive. Cioè, noi avevamo una famiglia che viveva in una palazzina, era l'unica famiglia, i comignoli del tetto che si staccavano, le tegole che venivano giù, quindi situazioni anche pericolose. E purtroppo quando c'è di mezzo un fallimento le azioni che il comune può fare sono veramente limitate. Se poi ti trovi un curatore fallimentare che non ti segue nelle richieste, la situazione diventa complessa. Comunque, non so se si vede da qui, no, non si vedono. No, non si vede perché forse non c'era. O c'è, ma non la vedo. C'erano due palazzine completamente in disuso che sono state vendute e che adesso... Sì, ce n'è una a rustico, una finita, che sono state vendute e adesso... stanno per presentare l'ultima azione dei lavori e chiudere il cerchio. Non so se ci sono altre osservazioni. Ovviamente la struttura sanitaria, avevo visto un'osservazione a minoranza che aveva la preoccupazione dei parcheggi. Per standard urbanistico la struttura sanitaria dovrà realizzare dei parcheggi. Ovviamente questa è una struttura che non è soggetta a oneri di urbanizzazione, però gli standard legati a parcheggi e via dicendo li deve fare. Quindi sotto questo aspetto tutta questa fascia davanti sarà destinata a parcheggio. Quindi la problematica dei parcheggi non si pone. Peraltro tutta questa zona che oggi non è utilizzata dai parcheggi, seppur lontana, questa è chiusa. Non so se vi è mai capitato di andare in zona Rogge. Qui abbiamo dovuto mettere delle sbarre di ferro e dei panettoni in cemento perché entravano e ci danneggiavano le opere di urbanizzazione. E quindi le abbiamo chiusi, però l'obiettivo è che una volta che la struttura ci sarà, anche questi parcheggi possono essere tranquillamente utilizzati e vi assicuro che sono tantissimi, che oggi non servono a niente. Sì, vengono usati solo durante la sagra e basta. Sì, lo vediamo nel punto successivo, però possiamo anche vederlo e dopo al massimo andiamo a votarlo. Questo è l'8, giusto?
Sì.
Ok. Che è, vabbè, è il bilancio di previsione. Se avete visto le... è il 10. Passo avanti e poi torniamo indietro. Se avete visto, diciamo, il quadro dimostrativo delle spese di investimento, tutti i soldi che vengono, diciamo, recuperati dall'alienazione vengono utilizzati in buona parte per l'acquisto dell'asilo di Malpaga, che era uno degli impegni dell'amministrazione comunale. Sul punto abbiamo raggiunto, cos'è questo? Quadro dimostrativo degli investimenti. Ebbene, ecco. Allora, acquisto di asilo di Malpaga 425.000 euro. Perché 425.000 euro? Il prezzo concordato con la parrocchia sono 380.000 euro. A questo bisogna aggiungere il 9% di imposta ipocatastale che dobbiamo riconoscere allo Stato nelle transazioni dei beni immobili e poi le spese di notaio. L'IVA in questo caso non c'è. E quindi andiamo intorno al 9% di 380.000 euro, sono circa 38.000 euro, più le spese di notaio, quindi questo è il prezzo. Poi tutte le aree che vengono alienate dai comuni devono essere accantonate, il 10% deve essere accantonato, questo è un obbligo normativo, trasferimento per fondo ammortamento titoli di Stato, quindi 67.500 euro, che è il 10% delle alienazioni, va accantonato. Il resto... L'ipotesi che era stata fatta era quella di prevedere delle asfaltature straordinarie, che purtroppo abbiamo delle strade che hanno necessità urgente, 12.000 euro per la segnaletica orizzontale e verticale, perché abbiamo la segnaletica che nonostante alcuni interventi è un po' claudicante, sono previsti degli incarichi in materia urbanistica. L'obiettivo è innanzitutto il piano del commercio, perché il comune è totalmente privo di piano del commercio e dobbiamo dotarci di questo regolamento e poi di dare un incarico preliminare per ipotizzare una ristrutturazione dell'asilo di Malpaga con l'obiettivo di andare a agganciare dei fondi. Vedremo poi quando parleremo di bilancio che recentemente abbiamo lanciato un progetto culturale che si chiama Coglia con tanti enti. Quel progetto nasce sulla spinta di portare a Malpaga un centro studi con l'UNESCO. Oggi i musei non stanno più in piedi, l'unica cosa che riesce a fare stare in piedi le strutture sono questi centri studi dove arrivano gli studiosi a studiare e arrivano anche i finanziamenti. Quindi l'obiettivo di quel progetto si interseca con la ristrutturazione dell'asilo, quindi comprarlo per poi ristrutturarlo per, come abbiamo sempre detto, in parte destinarlo alle associazioni e in parte destinarlo al centro studi con l'UNESCO. Questi sono un po' il quadro degli investimenti. Poi vabbè, ci sono piccole cose, ma parliamo di... Questo qua è l'attivazione e adeguamento a nuovi sistemi informativi comunali. Abbiamo ricevuto da Regione Lombardia 7.650 euro di contributo per l'attivazione di una serie di servizi online, il comune va a rimpinguare per 1.350 euro in modo tale da poter attivare il servizio SPID per la mensa e alcuni altri servizi, cioè il cittadino da casa, dopo che si è dotato della propria identità digitale, che non sarà proprio un passaggio così facilissimo, però purtroppo pare che le pubbliche amministrazioni lavoreranno solo con quello. Un cittadino deve prima attivare una propria identità digitale, dopodiché può acquistare e dialogare con la pubblica amministrazione direttamente attraverso questi sistemi. E Regione Lombardia sta spingendo moltissimo su questo aspetto. Poi abbiamo previsto 17.200 euro installazione di LED edificio scuola dell'infanzia. Il comune di Cavernago è rientrato nel programma del governo uscente della buona scuola per tutte le scuole dell'infanzia di proprietà comunale ma concesse in gestione ad enti privati. Sono arrivati dei soldi. L'obiettivo nostro è non prendere questi soldi e buttarli nel calderone della gestione, ma fare un intervento che consenta alla scuola di risparmiare. Quindi anche lì l'idea è: prendiamo questi soldi, investiamoli per cambiare i LED in modo tale che si possano risparmiare i costi di gestione della struttura. Abbiamo previsto poi 3.000 euro per i LED della palestra, ma non basteranno, quindi bisognerà rimpinguare di sicuro il capitolo, perché in realtà se voi fate la somma di tutte queste fa né più né meno che 380 più 297 e 500, che fa 675.000 euro. Abbiamo previsto pochissimi oneri di entrata che vanno a coprire l'importo di 26.000 euro che dobbiamo erogare alla parrocchia ogni anno in forza dell'accordo che il comune ha per la costruzione del nuovo centro pastorale. Quindi tornando indietro all'8, no, l'abbiamo approvata l'IRPEF. È l'8 la prepubblica.
Ha ragione, abbiamo provato il 7.
No?
Il piano alienazioni stavamo provando.
Sì.
Le aliquote le abbiamo già provato.
Sì, sì, siamo all'8.
Aspetta un attimo, che vediamola. Dov'è la... Aspettate. No, cos'è che è? L'addizionale è il 7. Allora, come mai? Allora, ho saltato io. Allora, comunicazione, adozione, atti di giunta comunale avente oggetto prevalente al fondo di riserva. Variazione di bilancio, tassa dei rifiuti, aliquote, imposta municipale propria, conferma di... Ah sì, hai ragione. Ho fatto saltare io qualcosa, allora. No, ho inserito qualcosa io. Allora, questa è la 1. 2. 3. Ah, la 3 era saltata, è quella. Sì, sì, ho sbagliato io la numerazione. Va bene, scusate. Quindi è la 7 questa. Perdonatemi. Tra le mille cose che devo fare, mi è saltata.
No, il 9 è giusto.
Ah, il 9 è giusto, ma è un disastro proprio. 7.
Questo è
8. Ok. Piano delle alienazioni, quindi il punto numero 8. Manca il piano triennale, ecco perché ho saltato il piano triennale opere pubbliche, non l'ho inserito. Ok, va bene. Quindi chi è per l'approvazione del piano triennale opere pubbliche triennio 2018-2020? Alzi la mano. Favorevoli. No, questo è il piano triennale opere pubbliche.
Il 7.
Esatto, che era quello del bilancio. Chi è per l'approvazione? 6. No, allora. Stiamo votando l'approvazione del piano triennale opere pubbliche. Il piano alienazione viene dopo, no, non l'abbiamo votato. No. Ho anticipato anche l'8. Quindi chi è per l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, triennio 2018-2020, che è il quadro dimostrativo degli investimenti che vi ho fatto vedere prima, che in realtà veniva come 7? Chi è? Favorevoli? Ok, 6, contrari, nessuno astenuti 2. Chi è per l'immediata esigibilità? Alzi la mano. Favorevoli 6, contrari? Nessuno astenuti 2. Ok. Poi approviamo il piano delle alienazioni, che è il numero 8. Ok. Che è il numero 8, e cioè l'alienazione dell'area per la realizzazione della struttura sanitaria servizi, per servizi sociali e sanitari, 380.000 euro, e l'alienazione delle aree in zona Rogge. Chi è favorevole? Alzi la mano. Favorevoli 6, contrari? Nessuno, astenuti 2. Chi è per l'immediata eseguibilità? Favorevoli 6, contrari? Nessuno, astenuti 2. Adesso passiamo al punto 9 all'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione, che è il DUP, triennio 2018-2020. Allora, il DUP l'avevamo già presentato a luglio, perché c'è l'obbligo di a settembre, perché c'è l'obbligo di presentazione. È chiaro che andando ad approvare il bilancio, il DUP deve essere ovviamente modificato, perché va a recepire tutte le previsioni del documento del bilancio. Il DUP ovviamente è un documento piuttosto lungo e articolato, che sicuramente i consiglieri hanno ricevuto con due mail. Io mi limito semplicemente a richiamare un po' quella che è l'introduzione, che è la parte più politica del documento. Sostanzialmente abbiamo ripercorso un po' l'eredità che abbiamo raccolto quando siamo stati eletti a maggio del 2014, e cioè che i conti, soprattutto sulla parte corrente, necessitavano di essere sistemati in modo importante. Ricordo che quando siamo stati eletti mancavano circa 520.000 euro sulla parte corrente. Perché? Perché per prassi ormai consolidata si utilizzavano 300.000 euro di proventi della società Bergamo Pulita per la copertura delle spese correnti. Mentre era l'epoca di Monti, ci sono stati tagli di circa 220.000 euro dai trasferimenti dello Stato. In tutto questo è chiaro che si è provveduto ad aumentare la tassazione locale, però abbiamo anche provveduto a ridurre di 270.000 euro le spese, e soprattutto, questo è diciamo un po' quello che possiamo raccontare come fatto, sono stati fatti tutta una serie di interventi. In particolare, settimana scorsa abbiamo presentato la conclusione del progetto LED, che era uno dei nostri impegni diciamo principali, e abbiamo appunto concluso la riqualificazione di tutto il sistema di pubblica illuminazione del comune, e questo consentirà di avere un risparmio di 50.000 euro sulle spese correnti. Quindi in un certo qual modo il bilancio respira. Siamo un po' più sereni, tant'è che quest'anno andremo a utilizzare gli eventuali avanzi sulla parte corrente per fare investimenti, come abbiamo fatto in parte quest'anno, perché alcuni risparmi sulla parte corrente li abbiamo investiti per fare gli investimenti. A partire dal 2019-2020, una volta che l'assetto politico ci avrà indicato qual è l'azione che il governo vuole fare in termini di trasferimenti e di tassazione locale, potremo anche valutare un'eventuale riduzione della pressione fiscale, che comunque in ogni caso, per quanto riguarda Cavernago, non è sicuramente delle più basse, ma nello stesso tempo non è la difficoltà principale che si incontra parlando con la gente. Quando si parla con la gente non arriva come primo rimando le tasse sono troppo elevate del comune, arriva come rimando il fatto che i servizi e l'efficienza dell'amministrazione comunale sia presente. Quindi su questo aspetto possiamo dire che abbiamo lavorato bene e speriamo di poter continuare a lavorare bene. Il DUP ovviamente recepisce poi tutti i dati di bilancio in modo più semplificato. Non so se ci sono particolari richieste o domande, posso entrare nel merito. È chiaro che è un documento che viene costruito con un programma che viene utilizzato dalle grandi città e dai piccoli comuni, quindi è chiaro che si fa riferimento alla popolazione residente, a tutta una serie di servizi che vengono, le società partecipate, noi non ne abbiamo tante, ma ovviamente le grandi città ne hanno una montagna, e via dicendo. Questa è un po', non so se ci sono particolari domande, oppure andiamo ad approvare il documento unico di programmazione economica. Ovviamente il documento unico ha il parere positivo dell'organo di revisione, che è allegato come allegato obbligatorio alla delibera. Se non ci sono particolari osservazioni, chi è per l'approvazione del documento unico di programmazione economica? Alza la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. Chi è per l'immediata esibilità? Alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. Passiamo quindi all'approvazione del decimo punto all'ordine del giorno, che è il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018-2020. Questo è il quadro dimostrativo degli investimenti che vi ho mostrato in precedenza. Ovviamente il bilancio è un documento importante, che sicuramente avete ricevuto nella sua complessità. Sostanzialmente gli investimenti sono quelli di cui vi ho parlato. Ovviamente, se riusciremo a vendere l'area, come speriamo, andremo ad acquistare l'asilo di Malpaga, e poi andremo a realizzare quegli interventi che vi ho raccontato prima, e cioè interventi di asfaltatura straordinaria, strade ed opere viarie di viabilità per 105.000 euro, interventi straordinari segnaletico orizzontale e verticale per 12.000 euro, e poi a seguire gli altri che vi ho raccontato. Per quanto riguarda la parte corrente, dobbiamo dire che anche sotto il profilo degli incassi dei tributi, quest'anno vedrà un balzo in avanti importante dell'incasso della tassa dei rifiuti, se verranno avanti una serie di, non della tassa dei rifiuti, scusate, dell'IMU, se verrà avanti quello che pare, e cioè la vendita dell'area a terzi, la vendita all'ingresso del paese dopo la sistemazione e dopo l'approvazione del piano di governo del territorio, che ha introdotto una serie di incentivi per la realizzazione di edifici in classi energetiche di livello, ha reso appetibile in qualche modo Cavernago. Quindi pare che sia stata formalizzata un'offerta al curatore di acquisto dell'area, che prevede innanzitutto la riduzione quasi del 50% dei volumi, quindi non realizzeranno più 40.000 metri cubi ma 26-27, e questo è positivo perché vuol dire che non verranno costruiti edifici su tre piani. Il manufatto in cemento, l'idea di chi vuole acquistare è di demolirlo, quindi anche questo forse vedremo venire giù quel mostro, non so in che tempi, però è chiaro che il giorno in cui quell'area viene trasferita il comune inizia a incassare 40.000 euro di IMU che noi abbiamo dovuto togliere il primo anno che eravamo eletti. Questo capite bene che su un incasso da 300-400.000 euro di IMU, 40.000 euro è il 10% dell'IMU che il comune incassa. Oltre a queste, le due palazzine vendute giù in zona Rogge e altre cose che si stanno muovendo consentiranno al comune di avere un maggior... L'Havana Club è stato venduto e lo stanno sistemando, quindi piano piano si stanno muovendo delle cose, di conseguenza aumenteranno le entrate sulla parte corrente dell'IMU, e questa cosa, LED più entrate sull'IMU, una volta che sono consolidate, consentiranno di valutare con più attenzione il quadro delle spese correnti e quindi di intervenire. Sì. No, per obbligo di legge da 2 anni a questa parte, allora, prima i comuni inserivano ipotesi di incasso dei tributi e poi, se non li incassavano, mettevano i residui, ok? Da 2 anni fa abbiamo fatto la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi. Tanti comuni si sono trovati a dover far fronte a dei debiti, perché in realtà non avevano mai incassato. Allora il governo cosa ha detto? Bene, siccome tutti i comuni hanno una percentuale che non incassano dei tributi, vuoi perché uno fallisca, vuoi per mille motivi, allora ha detto una percentuale dei tuoi tributi tu la devi accantonare in un fondo che si chiama Fondo Crediti Dubbi Esigibilità, esatto, che deve rimanere lì accantonato e che tu devi avere. Questo è, diciamo, un comportamento prudenziale. Noi l'anno scorso, quando noi abbiamo emesso l'anno scorso circa 150.000 euro di avvisi di accertamento, volutamente abbiamo creato un fondo crediti di 150.000 euro, perché non sapendo se poi venivano incassati effettivamente, volutamente li abbiamo messi tutti come fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi quando poi vengono incassati vanno in avanzo di amministrazione e possono essere utilizzati. Diciamo che è un obbligo, ma è anche un bene che ci sia, che così non ci sono particolari squilibri. Detto bene.
Tenendo conto che poi gran parte dell'accantonamento che si deve contabile.
Sì.
Ci sono delle voci, non so, tipo le multe stradali, solitamente cavernelle registrate a cassa, cioè mettere
esatto.
Il bilancio soltanto l'incassato. Da un paio d'anni a questa parte la norma invece dice bisogna mettere tutti i verbali, anche se poi se ne incasseranno circa la metà.
No, se incassa il 68%, 68, il 68% incassiamo.
E quindi cosa succede? Noi dobbiamo mettere magari un ammontare di entrata maggiore, ma allo stesso tempo prevediamo anche la svalutazione, perché poi andrà a prendere l'incassato ai fini, diciamo, di quello che si può spendere.
Sì, diciamo che la prassi che è sempre stata utilizzata in questo comune era metto a bilancio ciò che so che prendo. Che era una buona prassi. In questo modo, no, quando abbiamo fatto la revisione dei residui, non ci siamo trovati debiti, ma in realtà abbiamo trovato eventualmente delle attività. Tanti comuni invece non facevano così. Infatti ci sono comuni in dissesto, predissesto, perché si sono trovati, non so, un 400.000 euro di soldi da dover rimborsare, hanno dovuto fare mutui a 15 anni. E ce ne sono anche nella Bergamasca, non solo... Ci sono esempi anche in Bergamasca. Ecco, anche qui volevo ringraziare pubblicamente l'ufficio ragioneria, perché se, allora, leggere il bilancio è una cosa complicata. Ecco, e poi soprattutto missioni, capitoli, cioè o uno è esperto, se no non ci capisce nulla. Diciamo che invece quello che può aiutare è la nota integrativa che troverete pubblicata sul sito e che avete ricevuto, che è generica, ma allo stesso tempo dà un quadro di quelle che sono le entrate del comune e quelle che sono le spese, quindi le spese di personale e via dicendo. E devo dire che è fatta veramente bene, quindi complimenti a chi ha lavorato. Il sindaco in questo mese, in questi due mesi, continuava a dire allora siete pronte, però sono contento del risultato, sono state brave, nonostante il sindaco le ha stressate per un sacco di tempo. Non so se ci sono osservazioni particolari. Quindi chi è per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione per il triennio 2018-2020, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari nessuno, astenuti 2. Il punto 11 all'ordine del giorno è l'adozione di uno schema di convenzione con il Parco Regionale del Serio per il funzionamento in forma associata della Commissione per il Paesaggio. Allora, noi da qualche anno a questa parte utilizziamo il Parco del Serio per... cioè non utilizziamo il Parco del Serio. Il Parco del Serio svolge la funzione di Commissione per il Paesaggio per tutte quelle zone di Cavernago che sono inserite nel Parco del Serio. Lo fa già come compito istituzionale, quindi quando parliamo di Malpaga, tutti gli edifici della Malpaga, tutti i terreni della Malpaga sono soggetti a tre pareri, comune, sovrintendenza, Parco del Serio, in ordine, sovrintendenza, Parco del Serio, comune. Questa è una possibilità che abbiamo, e cioè noi abbiamo all'interno del nostro piano di governo del territorio degli edifici che per le particolari caratteristiche necessitano di un parere della Commissione del Paesaggio, che noi non abbiamo. Siccome il parco ce l'ha ed è ben strutturata e ci lavoriamo anche abbastanza bene, l'idea è quella, insieme a tanti altri comuni che faranno la stessa cosa, di convenzionarci con il parco utilizzando la loro Commissione per il Paesaggio, che altrimenti noi non avremmo, perché dovremmo costituirla non da membri del Consiglio, che quindi sarebbe più facile, ma da professionisti che ovviamente vanno pagati. E quindi in questo caso l'unico costo è di 100 euro che il parco chiede, di costi amministrativi per la gestione della pratica, che ovviamente vengono chiesti a chi presenta la domanda. Quindi il comune non ha nessun costo di gestione di questa commissione. Riteniamo sia una buona scelta e che può agevolare il comune, altrimenti se arrivava una richiesta di ristrutturazione di questi edifici avremmo dovuto chiamare dei consulenti, costituire la commissione per il paesaggio, pagarli e poi caricare i costi sull'utente. Ma chiamare due o tre, la commissione deve essere fatta almeno da tre consulenti che ti chiedono, cioè diventava oneroso per i cittadini, non ha molto senso. Poi vabbè, noi col parco lavoriamo bene, abbiamo ottenuto anche dei contributi importanti, lavorano bene. Stiamo parlando sostanzialmente delle cascine. Le cascine che non ricadono nel parco del Serio, perché se ricadono nel parco del Serio già sono soggette alla loro commissione per il paesaggio. Cascine e edifici storici, che però sono sempre le cascine a Cavernago, e quella parte del castello di Cavernago, quella, giusto? Che è un edificio storico. Tutti quegli edifici che in qualche modo sono considerati storici o che classe hanno, che non me la ricordo. Le A3 del vecchio PRG, poi adesso non so come sono classificate. Ah, ok. Quindi. Sì, restavano fuori...
Quelli di là della, praticamente di là della provincia.
Ecco, ok. E basta. Se non ci sono particolari osservazioni, chi è per l'approvazione dell'adozione di schema di convenzione con il Parco Regionale del Serio per il funzionamento in forma associata alla Commissione per il Paesaggio, alzi la mano. Favorevoli, unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Favorevoli, unanimità. L'ultimo punto, giusto?
L'ultimo.
Ancora due? Urchi, stasera proprio non ci sono. Approvazione del regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito. Allora, questa sera il Consiglio è chiamato a ratificare una delibera dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale di Seriate, che ha approvato un regolamento. La scelta dell'ambito di Seriate è quella di è stata quella di fare un regolamento che fosse comune su tutti gli 11 comuni: Seriate, Albano Sant'Alessandro, Bagnatica, Bruso Porto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzero Sciatte e Torre de' Roveri. Perché un regolamento unico? Perché in questo modo è possibile contrastare in modo più efficace il fenomeno purtroppo dilagante della ludopatia e il continuo nascere e crescere di queste sale slot. Non so se avete avuto modo di leggere il regolamento che è stato steso da un avvocato i cui costi sono stati sostenuti dall'ambito insieme alle polizie locali, alle associazioni di categoria dei commercianti, e che prevede una serie di limitazioni. Purtroppo è un regolamento che entrerà in vigore dopo 6 mesi dall'approvazione di tutti i comuni e quindi ci vorrà un po'. Dico purtroppo perché a Cavernago c'è già una sala slot, ne nasce un'altra sempre nello stesso edificio, in zona triangolo, nella parte bassa dello stesso edificio ne sorge un'altra, pare dalle notizie che mi hanno riferito che ci sia qualcuno che ne voglia aprire una terza. Io spero che questo regolamento venga approvato velocemente in modo tale che magari la terza ce la evitiamo. Purtroppo stanno nascendo tutte nella zona commerciale che è purtroppo, o per fortuna, nel senso che stanno nascendo una zona commerciale che è lontana da punti sensibili. Purtroppo la struttura sanitaria non è ancora partita, perché il giorno in cui la struttura sanitaria parte, quella è un punto sensibile. E quindi, vabbè, venendo meno l'oratorio di Cavernago, si crea un po' di problematica nella zona a nord, però resta comunque attiva la chiesa, quindi la chiesa è comunque un punto sensibile, quindi dovremmo riuscire a cavarcela. È chiaro che Da sindaco ho sperimentato la problematica della ludopatia, la sperimentiamo, non dico quotidianamente, ma quasi, e purtroppo manca una regolamentazione a livello statale e i comuni devono inseguire con dei regolamenti, speriamo che possano servire in qualche modo. I numeri del gioco sono una cosa da paura, la sala slot... La sala slot del triangolo 6 milioni di euro, sì, di gioco. Follia, follia, guadagna lo Stato e quindi... Il problema però è che adesso si sta evidenziando una problematica, è vero che lo Stato ci guadagna, ma ci guadagna solo nel breve periodo, perché nel lungo periodo sta costando molto di più. Però è un po' come la sigaretta, lo sanno che fa male, però continuano... Vabbè, comunque questo è un regolamento ben fatto, molto fatto bene. Avevamo provato a vedere se si poteva fare il retroattivo, ma purtroppo non si può. Ci sono dei divieti importanti negli orari e quindi servirà sicuramente. Ecco.
Ma solo per le quali nuove?
Sì. Purtroppo. Se non so se avete osservazioni. Che è per l'approvazione del regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito, alzi la mano, unanimità. Chi è per l'immediata eseguibilità, alzi la mano, unanimità. L'ultimo punto l'ho portato, l'avevamo già portato ma eravate, non c'eravate. Siccome Andrea Screpellini ha rassegnato le dimissioni, l'unica commissione che è obbligatoria per legge è quella elettorale. Cosa fa la commissione elettorale? Il compito più importante è quello di scegliere gli scrutatori, perché poi in realtà noi ci ritroviamo come commissione elettorale anche per firmare le liste, chi esce, chi entra, chi va, ma in realtà è un'attività che fa l'ufficio, nel senso che ci stampa le liste, fa un verbale, ci troviamo e la firmiamo. Diciamo che il compito più importante è la nomina degli scrutatori. E quindi riteniamo, cioè, servirebbe che ci indicaste un nome di un membro di minoranza che poi andiamo a votare e che diventa membro effettivo della commissione. Quindi io vi consegno le schede. Cos'è la? Dobbiamo farle di nuovo. Ah, no. Non sono da fare tutti gli anni, no? Va bene, allora le consegniamo. Allora, io direi consegniamo queste, sì. Sì, 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 a scrutinio segreto. Allora, le penne, una, due, tre. Allora, chi è il membro indicato? Sì, sì, perché è inutile, noi ci siamo già. Quindi, sei tu Giamaica? Sì, ci sono già i nomi, sì. Mi dai una penna? Ah, ce le avete? Scrivono? Allora, quindi il membro di minoranza indicato? Sì. No, non è una liberatoria. Allora, questa è la dichiarazione in materia di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità, inconferibilità. Cioè, quando ci siamo insediati, abbiamo verificato che non ci fossero incompatibilità, incandidabilità. Ogni anno va riconfermato, perché nel mentre uno potrebbe avere avuto delle cause. No, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso. È diventato un obbligo di legge dall'anno scorso. Guarda, ti dico che purtroppo è diventato un obbligo di legge. Ogni anno bisogna rifare la dichiarazione. Se poi me le consegnate, poi chi manca gliele chiediamo. Allora, mentre per il 13° punto all'ordine del giorno... Se mi seguite, sì, lo fate dopo, dai, lo fate dopo. Ah. Sì, no, davvero, stasera proprio. Allora, se mi seguite, Il gruppo di minoranza indica Giamaica Imberti come candidato, quindi
dobbiamo votare.
Sì. Allora Christian, prendi la scatolina e raccogli le cose. No, bisogna farlo. Purtroppo dobbiamo farlo. Diciamo che questa è un'elezione bulgara. Sono delle formalità. Secondo me andrebbe abrogata anche questa commissione, non ha molto senso, fanno tutti gli uffici. No, c'è solo l'aspetto della nomina degli scrutatori e basta. Ok, adesso insieme all'Emanuele Del Carro, che non è il candidato, aprite, spogliate e ci dite quanti voti ha preso. Perché tu sei candidata. Potresti alterare il voto. Ok, quindi viene eletta in sostituzione del componente effettivo a seguito delle dimissioni della carica di consigliere comunale del signor Scappellini Andrea, Imberti Giamaica, con votazione segreta e spoglio numero 8 voti. Bene, ringrazio tutti per la partecipazione, scusate il caos dei numeri, semplicemente per ricordare a tutti, non ce n'è bisogno perché c'è un comitato organizzatore che sta facendo bene, domenica 11 marzo verrà inaugurato il nuovo centro pastorale, Don Enrico mi ha consegnato un invito che ho girato a tutti, partiamo dalle 9.30 dalla piazza per dirigerci poi al nuovo centro pastorale dove inizierà la funzione, ovviamente siamo tutti invitati a partecipare a questo momento, grazie, buona serata a tutti. Ah, è vero. 8 marzo, festa della donna, c'è un momento qua in sala consigliare, si vede un film e poi c'è un piccolo presente, un piccolo rinfresco. Grazie a tutti, buona serata.